con un po' di fatica stiamo cercando di rispondere a questa domanda: come mai i sacramenti, che sono il cuore pulsante di una comunità cristiana, che sono il segno e il sigillo, il timbro della vicinanza di Gesù alla storia e alla carne di ciascuno di noi e della comunità, come mai i sacramenti celebrati nella liturgia, come sappiamo, appaiono distanti e faticosi? Cos'è che rende umana una celebrazione? E noi abbiamo rivisto alcune categorie della liturgia che andrebbero riscoperte, approfondite, praticate con tanta voglia di celebrare bene, evitando di scivolare nel razionalismo, venir qui a dimostrare come alla lavagna, oppure riducendo tutto a pura emozione. Ci sono funerali in cui per volontà del defunto, quello amava una canzone dei Beatles e durante la liturgia qualcuno fa cantare la canzone dei Beatles. E oppure, altra deriva, una cerimonia precisa, fredda, meccanica, distaccata. Per questo abbiamo approfondito questi aspetti, la liturgia come gioco, cioè una specie di teatro particolare che fa memoria e rende presente Gesù e mette in gioco anche noi, il ruolo importante che ha la Bibbia nella liturgia, e poi la preghiera liturgica, che caratura ha, che importanza ha per la comunità. Oggi dobbiamo parlare del corpo nella liturgia, il corpo, cioè occhi, naso. Prima però faccio una premessa. È un pensiero di Don Marco, una specie di bilancio di quello che stiamo facendo come itinerario. Ci pare, dice lui, di essere stati fortunati e di avere fatto esperienza di una celebrazione umana dei sacramenti. Spesso ci viene proprio da dire è una celebrazione vera. L'aver visto e vissuto tutto questo fa nascere dentro di noi una profonda nostalgia e riconoscenza. Siamo cresciuti come gelsi, questa pianta qui è un gelso, sulle rive generose di una roggia, di un fiume. Ora pare che una potatura troppo drastica e inopportuna ci abbia azzerato, ci sentiamo aridi e svuotati. Eppure sotto la corteccia il tronco è vivo e già si prepara a una nuova fioritura. Abbiamo voluto nella predicazione dell'Avvento seguire l'idea che Don Sergio ci ha lasciato: parlate dei sacramenti. Ci siamo subito accorti delle difficoltà di questa impresa e anche dell'impossibilità di sostituire Don Sergio. Questa esperienza rappresenta tuttavia anche una scuola di vita, di fede e di pastorale, e l'umanità in cui siamo cresciuti sta trovando pian piano la via di esprimersi. E questo pensiero lo condivido anch'io pienamente. Allora torniamo al tema di oggi: il corpo nella liturgia. La liturgia è un incontro. Non potevamo per telefono essere qui, siamo venuti qui. Non è un incontro senza la mediazione del corpo. C'è sempre di mezzo il corpo quando si comunica. Se noi non avessimo neanche, anche solo il tatto comunica molto, ma se non avessimo nessuno dei sensi non viene neanche il pensiero, niente. E se non si tocca, se non si vede, se non si sente, se non si assapora, non c'è corpo. E senza corpo non c'è liturgia come culto a Dio. E ci sono vari linguaggi nella liturgia: parola, canto, gesti, silenzi, movimenti, cori liturgici, colori liturgici dei paramenti. E tutti questi linguaggi sono importanti per coinvolgere tutto l'essere umano che è corpo, corpo animato. È sbagliato pensare: ora vado in chiesa, apro l'anima e la mente, il resto deve non esistere, deve restare fuori. Pensare così è un po' ripetere certi sbagli che abbiamo fatto. Non abbiamo fatto moltissima strada, però un po' sia. Io mi ricordo che 50 anni fa, prima lezione di catechismo, avevo la veste da seminarista, ma a 19 anni uno aveva già la veste lunga, nera. Mi ha fatto far catechismo prima volta, era l'anno del concilio, era, e una classe raccogliticcia, pieno estate, si prepara un sacco di materiale prima volta, pensavo di parlare 3 ore, invece in 20 minuti, 25 ho finito tutto. Allora il tempo non è scaduto, cosa faccio? Farò domande facili, chiedo al più grande: chi è Gesù? Come se fosse la domanda più facile. Quello si alza educatamente e dice: per carità, non mi domandi niente, perché domani vado in Francia a lavorare. E tutti gli altri a ridere. Io pensavo: rideranno, perché no, hanno subito aggiunto: è vero, va in Francia, come dire, il catechismo resta qui, ha finito il corso. E non c'entrava con la vita e soprattutto col suo lavoro all'estero. Se invece avessi chiesto: tu ricordi, ecco, forse la domanda era più facile. Tu ricordi un episodio della vita di Gesù? Me lo puoi raccontare? Ecco, se avessi scelto per esempio: Gesù incontra la Samaritana, e allora la cosa si sarebbe ravvivata un po', dicendolo tra noi adulti: un uomo e una donna che si guardano lì al pozzo. Gesù le dice: sai che io ti posso dare l'acqua che diventerà in te sorgente di vita eterna? E lei cosa capisce? Certo, così non vengo più a far fatica al pozzo. Ma Gesù le fa capire che non può uscire dalla condizione umana, dalla fatica di vivere. C'è un malinteso, quindi, e il malinteso però permette nel dialogo ad arrivare a dire dov'è la vera sete, perché questa donna ne ha sposati 6, perché non ha la sete buona, non ha l'acqua buona dentro di sé. E cos'è il desiderio di Dio? Di essere adorato qui, là, su e giù, o di farti sentire e scoprire che in te è sorgente di vita, te l'ha messa lui la sorgente di vita, e se tu te la senti, attingi a questa sorgente, avrai anche il modo di entrare in relazione giusta con gli altri. Per questo Gesù si è fatto carne, non ha mandato giù una Bibbia mandata giù dal cielo, scritta già tutta, e noi con la mente la studiamo a memoria. Gesù si è fatto carne, ha preso un corpo, non ci ha rivelato, non ci ha mandato a dire che si è fatto carne, ma si è rivelato a noi attraverso la sua carne. Una carne che parla, una carne che sente, una carne che abbraccia il malato, una carne che compie gesti. Questi gesti, alcuni in particolare come l'acqua in vino, oppure il cieco che rivede, il pane che sazia tutti, questi gesti ti interpellano. In se stessi possono essere però ambigui. Difatti qualcuno che ha visto questi gesti cosa ha concluso? Costui va fatto fuori. Altri invece: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Torniamo a quella domanda che avevo fatto a quel ragazzo di 14 anni più o meno. chi è Gesù Cristo? Avessi almeno detto, oltre a dimmi un episodio, ma per te chi è Gesù? Anche questa è una domanda difficilissima, farei fatica anch'io a rispondere subito. Però io metterei dentro tra le risposte anche questa. Per me Gesù è quello che ha incontrato, che Don Sergio ha incontrato. Potrei dire anche mia nonna, perché la credo anche lei in paradiso. Don Sergio ci ha detto, soprattutto alla fine, tutti i canali, tutte le storie, e le storie e le relazioni le fanno i corpi, che l'hanno portato a incontrare Gesù. Sua madre, il suo oratorio, i suoi preti, il suo Bonhoeffer, la sua Santa Teresina di Lisieux, su fino agli evangelisti e agli apostoli. Fondamentalmente noi non incontriamo Gesù attraverso, se non attraverso, gente che l'ha incontrato. E come l'ha incontrato? San Giovanni scrive così: ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. Bene, sul corpo ci siamo un po' intesi. Ora che Gesù è risorto, come la mettiamo? C'entra ancora il corpo? Sì, c'entra. Facciamo ancora l'esempio di Don Sergio per intenderci, ma è evidente che potrei parlare di tanti altri che sono defunti, no? Noi diciamo, Don Sergio è nel Signore, è in compagnia del Signore, ma il suo corpo che fine ha fatto? Il suo corpo cos'è? È ciò che le sue mani hanno toccato, i volti che ha visto, la camminata in montagna, il suo proclamare da qui il Vangelo, il libro che ho qui davanti, questo qui, la Bibbia, è muto, è niente se non c'è qui qualcuno è venuto su a proclamarlo, poi anch'io l'ho proclamato, e se non c'è qualcuno che in qualche modo ti trasmette di fronte a una pagina del Vangelo, come lui, questa pagina lo aiuta a incontrare il Gesù del Vangelo. Il nostro corpo è la nostra storia, è la nostra vita, e questa non muore mai, la nostra vita. Questa vita resta per sempre, diventerà corpo trasfigurato. E io dico anche qualcosa di più. Siccome quello che ha detto, fatto Don Sergio, i suoi incontri, il suo modo di parlare, il suo modo di incoraggiare, per molti sono ancora vivi, fanno ancora storia, e attraverso chi li ha goduti, io penso che la sua storia, la storia di Don Sergio, sta proseguendo. Se i figli dei figli di quelli che hanno avuto beneficio da queste parole, hanno in qualche modo, incontrano queste parole, la storia di Don Sergio non finisce. Quindi solo all'ultimo giorno, alla fine della storia di tutto, anche la mia stessa storia, la vostra stessa storia, sarà compiuta alla fine. Intanto fiorisce ancora, anche lassù. E così sarà per la storia di ciascuno, come ho detto. Ci siamo chiesti perché il corpo nella liturgia. Abbiamo risposto perché Dio si è incarnato, perché si è fatto corpo, e anche ora che è risuscitato è ancora corpo, anche se trasfigurato. Nella liturgia egli ci chiama a unire i nostri gesti al suo grande gesto. Non dico la parola alla parola, al gesto, soprattutto quello finale, quello di offrirsi al Padre e di dare la vita. Tento una definizione di liturgia. La liturgia allora cos'è? È un bel gesto di Gesù che coordina a sé i nostri gesti, unisce a sé, al suo gesto, i nostri gesti. Ora la domanda: come far agire il corpo nella liturgia? È evidente che il corpo che celebra ha bisogno di una cura che nei modi e negli obiettivi non può essere considerata ovvia. Bisogna imparare a celebrare. Questo modo nostro di celebrare qui adesso non è dato in un giorno. Io sono tornato dopo 20 anni, ho dovuto imparare certi modi di stare che non erano ancora nati 20 anni fa. Ci sono voluti molti anni per raggiungere un certo equilibrio, per sentirci vivi nel modo di celebrare, e il lavoro continua, sempre tenendo presente che nella liturgia vi è una precedenza, una priorità della pratica sulla teoria, del fare sul dire, dell'azione corporea sulla comprensione intellettuale. Non deve mai sfiorarci l'idea che per poter celebrare è sufficiente conoscere il contenuto della celebrazione, che è un'operazione puramente mentale. Dobbiamo invece preoccuparci della sua pratica realizzazione. Ad esempio, il segno della croce. Sentiamo il grande Romano Guardini, un tedesco però di origine italiana, che nel 1939 scriveva cose splendide sulla liturgia, e queste, assieme a pensieri di altri, hanno preparato il concilio. Quando fai il segno della croce, fallo bene, scrive, non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisca cosa voglia significare. No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla fronte al petto, da una spalla all'altra, senti come esso ti abbraccia tutto. Raccogliti dunque bene, raccogli in questo segno tutti i tuoi pensieri e tutto l'animo tuo, mentre esso si dispiega dalla fronte al petto, da una spalla all'altra. Allora tu lo senti, ti avvolge tutto, corpo e anima, ti raccoglie, ti consacra, ti santifica. Che bello allora muovere il corpo così. Tutto il corpo, tutti i suoi sensi attraverso i quali noi incontriamo Dio e ci incontriamo come fratelli in questa nostra comunità.